Lunedì 20 novembre, buongiorno da Alessio Nannini e benvenuti a Radio Zainet. Ciao Simona.
Ciao, buongiorno a tutti, io sono Simona Neri. Vi ricordo cos'è Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia.
Oggi parleremo di bullismo ed è un argomento che probabilmente su cui probabilmente avranno da dire la loro, certamente i ragazzi che abbiamo oggi in studio, vale a dire Roberto.
Salve a tutti,
il liceo
classico Catullo
di
Montecotondo.
Perfetto, e anche Luca
di Roma, del liceo Lazzarita.
Benissimo, e direi Simona di salutare anche il nostro buon Marcello Brisco, che come
alla
al solito
regia.
Alla regia, e a cui noi cediamo la linea.
Sì, per ascoltare il primo brano di oggi è Moby con Why Does My Heart Feel So Bad.
Radio Zainet, la radio che fa scuola. Why does my heart
nuovo in studio per parlare di bullismo. Noi lo facciamo perché i fatti della cronaca inevitabilmente ci pongono questa priorità, a partire sia dallo spiacevole episodio che ha coinvolto un ragazzo down in una scuola di Torino, ma anche per quello che è successo ad Ancona, dove un gruppo di ragazzi ha ripetutamente seviziato una tredicenne e insomma beandosi proprio del fatto di questa violenza perpetuata. E io direi di sentire subito la scheda, così ci addentriamo subito nell'argomento e poi naturalmente entriamo di nuovo in studio per parlare anche con il nostro ospite.
Ne parlano tutti i giornali e le TV. Nelle scuole italiane è emergenza bullismo. Secondo una ricerca commissionata dalla casa editrice Danna alla Mannerardi di Renato Mannheimer, è vittima di almeno una forma di bullismo il 33% dei ragazzi, mentre ne è spettatore il 45%. Dopo i recenti episodi di cronaca, anche il governo cerca una soluzione. Il ministro per le politiche per la famiglia Rosy Bindi sottolinea la necessità di un nuovo piano d'azione per l'infanzia. Il ministro della giustizia Mastella chiede un tavolo di concertazione sul problema della violenza tra giovani, che coinvolga anche l'opposizione. La strategia proposta da Giuseppe Fioroni, ministro dell'istruzione, punta ad una formazione mirata dei docenti e degli operatori di scuola, indirizzata al recupero di chi offende e alla difesa della vittima. Com'è possibile, si chiede Fioroni, che una classe e un istituto non vedano e non sentano?
Io aggiungerei qualche altro dato. Il bullismo a scuola riguarda il 73% dei ragazzi intervistati in caso di insulti o scherzi subiti da un gruppo di compagni. Il 48% invece ha subito prepotenze fisiche come calci, pugni e spintoni e il 21% forme più gravi come pressioni o minacce per avere soldi o favori.
Io coinvolgerei direttamente i ragazzi che abbiamo qui in studio in attesa di collegarci con il nostro ospite per sapere se fanno parte di queste aberranti percentuali o se loro rappresentano, come dire, una... Beh, un'isola felice non lo so, ma insomma.
Ma grazie a Dio non faccio parte del 73% di studenti. Però di casi di questo genere ne ho visti, di casi di prepotenze ne ho visti. Purtroppo quello che ho notato è quello che è accaduto anche a Torino. Cioè, mentre una persona veniva, subiva uno scherzo fuori posto, subiva angherie di vario tipo, la classe rideva, perché veramente si è persa la concezione di quello che è lo scherzo e di quello che è l'angheria.
Io personalmente sono venuto qua oggi non tanto per dibattere sui numeri, su questo fenomeno bullismo che secondo me è fisiologico all'adolescenza, fisiologico alla scuola e ai giovani, e neanche troppo, insomma,
dunque,
così deprecabile.
Una
distinzione tra quello che è il bullismo giovanile, le classiche prepotenze, il classico sfottò nei confronti di un ragazzo, magari di un compagno, diciamo, meno in, e di uno che sta magari fuori dal gruppo, e quello che invece è un bullismo più ragionato, un bullismo con magari, non so, dei fini politici o delle basi culturali. E soprattutto sono venuto qua per analizzare quello che invece è l'omertà che c'è attorno al bullismo. Roberto prima faceva l'esempio della classe che ride e sta, o comunque sta in silenzio mentre dei ragazzi seviziano in qualche modo un loro compagno.
Sì.
E soprattutto all'omertà e al silenzio e alla tolleranza in qualche modo dei docenti, dei professori, che dovrebbero invece controllare o perlomeno, insomma, non favorire di certo questi atteggiamenti che avvengono, credo, per la maggior parte dei casi all'interno delle mura scolastiche.
Io ho un'opinione più radicale, ma semmai la dirò dopo, perché ora vorrei presentare l'ospite che abbiamo oggi in collegamento con noi, Mario Rusconi, preside e vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Buongiorno e benvenuto a Radio Zainet.
Buongiorno anche a voi.
Preside Rusconi, buongiorno. Roberto Bertoni, ma cosa si parlava in questo momento di bullismo e di situazioni anche abbastanza gravi da parte degli insegnanti. Ecco, cosa possono fare presidi, insegnanti e tutte le autorità all'interno della scuola per prevenire casi di bullismo?
Io aggiungerei, preside, in qualità anche del fatto che lei è vicepresidente di un'associazione importante, se ritiene che la società, che la situazione nelle scuole italiane sia così difficile come è risultato dalle cronache dei recenti fatti.
Allora, cominciamo a chiarirci anche dal punto di vista lessicale. Una cosa è il bullismo, una cosa è la delinquenza, perché quello che è successo a Torino non è un atto di bullismo, non è un atto, diciamo così, di prepotenza da galletto, è un vero e proprio atto di delinquenza minorile, va chiamata con i suoi giusti termini. Questo lo dico per stigmatizzare profondamente quello che è successo, fermo restando che poi la scuola ha tutto naturalmente il dovere di cercare con i ragazzi di parlare il più possibile, ma quando succedono fatti di questo tipo ci deve essere anche un intervento, come succederà, della magistratura. Il fatto che stiano emergendo adesso tutti questi atti è un po', diciamo, una forma di moda della comunicazione, un po' come ogni tanto i mass media, soprattutto i giornali, si appropriano di un argomento, la SARS, la Viaria, poi non si sa che fine facciano. Allora, questi fenomeni sono abbastanza diffusi, fenomeni di vero e proprio bullismo nelle scuole, parlo, non quelli, diciamo, di delinquenza come è successo a Torino, sono frequenti anche già dalle scuole elementari, sono conosciuti dalle scuole e le scuole cercano di reagire, diciamo, un po' a macchia di leopardo, cioè ci sono scuole che sono più attente e ci sono regioni anche che sono più attente, insegnanti più attenti e regioni, insegnanti, scuole invece disattenti. Il fenomeno come può essere in qualche modo, non dico evitato, ma combattuto, anzitutto continuando a parlare e discutere con i ragazzi. Ecco, stamattina in un'altra trasmissione mi si chiedeva che cosa io pensassi, passando dal bullismo, dai fatti poi di Torino, che cosa pensassi di quello successo a Genova, cioè là dove il preside aveva sospeso i due ragazzini che si stavano baciando a 10 metri dal portone scolastico. Ecco, come al solito noi in Italia passiamo dal bianco al nero senza sfumature. Quello dobbiamo essere attenti, uno, a non trasformare la scuola in una galera, in una caserma, ammesso che le galere e le caserme abbiano ancora atteggiamenti vessatori di un certo tipo. Due, nello stesso tempo non dobbiamo far finta di nulla di fronte ad atti o di violenza o di bullismo o di delinquenza come si verificano. La chiave, diciamo, di intervento deve essere sempre quella: parlare con gli studenti, ma aggiungerei anche da parte delle famiglie dovrebbe essere quella di avere un dialogo costante con i propri figli.
Preside Rusconi, lei ha definito l'episodio di Torino come un episodio di violenza giovanile. Non trovandomi io perfettamente in linea con questa sua definizione, io lo ritengo personalmente un normale atto di bullismo, se si vuole un po' eclatante, evidente e grave, ma comunque bullismo. Qual è la linea di demarcazione tra la violenza giovanile e il bullismo?
Beh, il bullismo, secondo me, quello che sto dicendo io, mi permetto di dire che non sono mie, diciamo, elucubrazioni notturne, insomma, sono concetti che poi io mutuo dalla psicologia sociale anglosassone ma anche italiana, insomma, cioè dire che mettere alla berlina un ragazzo handicappato, disabile, mimare, sperando che siano stati solo mimati, atti di cazzotti, calci, sputi, eccetera, far ridere tutta la classe, definirlo bullismo lo ritengo una fortissima sottovalutazione per quello che si intende scientificamente per il bullismo. Il bullismo è il ragazzetto, la ragazzetta che si fa più forte degli altri perché è vestito meglio, perché fa lo scherzo maggiore, perché intimidisce, diciamo, personalmente gli altri con la sua personalità. La delinquenza è un'altra cosa, non è un caso che il bullismo non sia previsto nel codice penale, neppure quello minorile, mentre invece quello che è successo a Torino giustamente finirà sotto codice penale, insomma. Quindi lo sminuire la cosa vuol dire le parole sono concetti, va bene, e quindi sono pensieri. Definire quello di Torino un atto di bullismo, sia pure un po' troppo accentuato, vuol dire, a mio parere, non rendersi conto della situazione di minorità in cui si trova un ragazzo in situazione di handicap. Tra l'altro quello è un ragazzo, da quello che ho letto sui giornali, con forti tracce di autismo, che è una patologia particolare, e che si riesce in qualche modo, non dico a sanare pienamente, ma a portare ad un livello, diciamo, di sopportabilità da parte della persona, proprio con un atteggiamento del contesto abbastanza affettuoso, abbastanza in sintonia con quelle che possono essere le debolezze di questo ragazzo. Quindi definirlo bullismo, ripeto, è una sottovalutazione che secondo me implica una non conoscenza degli argomenti di cui si sta parlando.
Preside Rusconi, può rimanere in linea un paio di minuti?
Prego.
Noi dobbiamo fermarci per una breve pausa musicale.
Prego, prego.
Allora andiamo ad ascoltarci il secondo brano di oggi. Sono i Pink Floyd con Syd Barrett. Il brano è Arnold Lane.
Zainet, la scuola che fa radio.
On the wall hung a tall mirror, distorted view. thought, a nasty sort of person.
Pink Floyd, che ci riportano un po' a quello che è l'argomento di oggi, ovvero il bullismo. Ne stiamo parlando con Mario Rusconi, preside e vicepresidente dell'Associazione Nazionale dei Presidi. Ancora con noi?
Sì, sono con voi, prego.
Perfetto, allora preside, io vorrei commentare in sua compagnia anche alcune delle dichiarazioni dei politici ai quali si chiede di prevenire casi del genere. Si passa dall'idea di Clemente Mastella di eliminare a monte tutto ciò che scatena violenza, ad esempio i videogiochi, non so quanto possa essere attinente, oppure all'idea di Fioroni, secondo cui bisognerebbe alzare la soglia di tolleranza degli studenti, onde proprio prevenire questi atti di violenza nei confronti dei deboli in questo caso. Qual è la sua idea sui commenti, le idee che si propone di fare il governo?
Ma guardi, io per esempio anche in altre interviste ho detto che un messaggio fortemente diseducativo lo fa l'Isola dei Famosi, perché dà proprio come stilema comportamentale quello dell'aggressività, della parolaccia, della contrapposizione, della violenza verbale e non solo. Però io penso anche un'altra cosa, che un ragazzino, un bambino, un ragazzo che abbia avuto un dialogo costante con la famiglia e con la scuola sia in qualche modo immunizzato dal avere, diciamo così, dall'essere fortemente influenzato da questi messaggi negativi. Io sono, in questo senso, non sono un proibizionista, cioè non dico siccome l'Isola dei Famosi è negativa va vietata l'Isola dei Famosi. Certo, mi auspicherei che la televisione di Stato fosse più accorta nello spendere i soldi, purtroppo anche del mio abbonamento, che continuo imperterrito a fare. Però non credo che se noi vediamo l'Isola dei Famosi o se noi vediamo i videogiochi, all'improvviso i ragazzi diventano degli angioletti. I ragazzi diventano persone responsabili nel momento in cui gli adulti di riferimento, cioè la famiglia e gli insegnanti, hanno dato loro un contributo per renderli appunto autonomi, per renderli indipendenti, e questo va cominciato proprio fin dalla più tenera età. Non sembri strano quello che dico, ne parlavo stamattina con la psicologa della mia scuola. Noi abbiamo appunto una psicologa che paghiamo però con i nostri fondi, perché l'Italia, continua a dirlo, è l'unico paese europeo insieme alla Grecia che non ha un servizio di psicologia scolastica previsto dallo Stato. E poi mi fanno ridere, mi scusi l'espressione forte, i politici quando si strappano le vesti nel demonizzare i nostri studenti, provassero a tirar fuori invece dei soldi per fare un servizio di psicologia scolastica. Dicevo, la psicologa della nostra scuola stava dicendo che le norme vengono introiettate, quindi il senso di autoregolamentazione, di responsabilità, fin da bambini, quando c'è un buon rapporto fra il sonno e la veglia, nei pasti, cioè in poche parole il cittadino con il rispetto delle norme lo si costruisce fin da bambino. Il problema è quando la famiglia per una serie di motivi non ha potuto dare questo, che cosa si può fare? Ecco là che deve intervenire in maniera più significativa la scuola, con un atteggiamento di tipo costruttivo, cercando di porre le condizioni per evitare che insorgano questioni come quelle di Torino, perché poi alla fine è facile reprimere, il problema è come prevenire, è un po' come le malattie.
Senta Rusconi, io ho un'idea a proposito, e forse lei può darmi in questo senso il conforto della sua esperienza, ovvero la mia idea è che queste cose più o meno siano sempre accadute, ma soltanto per rimanere nella storia dal dopoguerra in poi, nelle nostre scuole o in altri ambienti, piuttosto ciò che è cambiato è magari alcune componenti del contesto, quale ad esempio il sito internet YouTube o Google Video, dove si possono caricare e poi rivedere. Insomma, sostanzialmente le cose non sono dissimili da come sono accadute da tanti anni a questa parte.
Sono d'accordo pure io, cioè non è che la gioventù adesso sia peggiore, anzi per certi versi a mio parere è migliore di quella di quando ero ragazzino io, senza alcun dubbio. È che adesso il mondo dei media, diciamo così, si accanisce molto di più, perché la scuola, specialmente con questi episodi, fa spettacolo. Spettacolo vuol dire audience vuol dire vendita di pubblicità e vendita di giornali. Su questo sono perfettamente d'accordo.
Sì, io sono leggermente in disaccordo con lei, però, perché è vero che questa generazione, che poi è la mia in fondo, non è peggiore delle altre, però a differenza di quella di magari di 40 anni fa, questa generazione purtroppo non ha più, come diceva lei prima, dei mezzi di informazione veramente validi, perché appunto c'è l'Isola dei Famosi, ci sono tante altre cose che deviano. Ecco, si può parlare ancora di valori quando i valori vengono imposti e sono completamente, e sono dei disvalori in realtà?
Sì, però scusi, mi permetta di fare una specie di valutazione a distanza. Mi sembra che lei parli bene, sia un ragazzo ben formato, e ben formato in senso scolastico, intendo dire, e ben preparato, eppure lei è vissuto immerso nella televisione berlusconiana, nell'Isola dei Famosi e così via. Lei non ha avuto distorsioni da questo punto di vista. Voglio dire, se ci sono delle situazioni di monitoraggio fatte dalla famiglia, fatte dalla scuola, anche il peggiore dei siti, la peggiore delle televisioni, il peggiore dei giornali, basti vedere i titoli di alcuni giornali che delle volte sono veramente strabilianti per quanto sono sciocchi ed aggressivi, dico non combinano dei guasti molto forti. La scuola e la società si deve dare da fare per quegli elementi deboli che una volta erano persino ai margini della società, perché ad esempio non frequentavano le scuole, per cui se facevano qualche cosa, qualche reato, qualche violenza, la mettevano al di fuori delle scuole e non veniva attribuita alle scuole. Adesso, dovendo, ringraziando il Dio, tutti frequentare la scuola, questi problemi si evidenziano nella scuola. Non è un caso, e lontanissima da me l'idea di un razzismo di tipo culturale, che questi fenomeni siano più frequenti negli istituti professionali di periferia piuttosto che nei licei famosi del centro. Non perché i ragazzi dei licei siano migliori, ma perché il ragazzo del liceo del centro c'ha tutto un background socioculturale, direi socioeconomico, che spesso il ragazzo di Scampia o di Tor Bella Monaca non ha. Ecco che bisognerebbe che le istituzioni si dessero molto più da fare perché a Scampia, a Tor Bella Monaca ci fossero, adesso le uso emblematicamente, ci fossero delle scuole ben organizzate, che ci fossero professori che avessero un senso maggiore della loro missione professionale, cosa che invece non è, perché tutte le scuole sono messe più o meno sullo stesso piano senza grossissime differenziazioni neppure nei fondi, e io questo lo trovo profondamente ingiusto. Io penso che la democrazia non sia far finta che siamo tutti uguali, creare delle condizioni di partenza maggiori per chi è nato appunto in una situazione socio-economica e socio-culturale differente, altrimenti è una finta democrazia. La legge non deve essere uguale per tutti da questo punto di vista, deve essere molto più significativamente incisiva per quanto riguarda le fasce deboli della società, perché quei ragazzi sicuramente, se uno andasse ad esaminare le loro famiglie di provenienza, sicuramente sono di fasce deboli, quindi molto più soggette a quelli che sono i messaggi negativi che possono venire fuori dalla società.
Salutiamo Mario Rusconi, dirigente scolastico e vicepresidente dell'Associazione Nazionale dei Presidi Italiani. Grazie del suo solito contributo valido.
Prezioso. Grazie a voi, a presto, arrivederci.
La cosa che ha detto giustamente Rusconi, sì, ha ragione, magari noi siamo a questo livello, però purtroppo credo, senza presunzione, credo che siamo un po' eccezioni in questa società, e questa è la cosa più grave sulla quale sarebbe bene porre l'accento, che non è soltanto quello che viene dalla famiglia disagiata, è anche quello che vive in una situazione agiata ma non ha, cioè non ha ideali, non ha valori, non crede, non legge un giornale. Ecco, quanta gente legge veramente un giornale? Quanta gente si informa alle scuole? Io dico, in classe mia siamo in due.
Scusa Roberto, io credo che tu sia d'accordo, perché sostanzialmente stai dicendo le stesse cose. Vorrei solo ringraziare di nuovo il presidente Rusconi, perché secondo me ha fatto un intervento conclusivo che ha davvero dato un senso a tutto quello che abbiamo detto. Veramente bisogna tornare a, diciamo, a colmare il vuoto che può esserci nelle fasce deboli per evitare tutte questi episodi.
Noi chiudiamo l'argomento bullismo e apriamo invece la nostra macchina del tempo musicale. Il flashback di oggi ha per protagonista il re della musica country, John Denver.
Benvenuti al concerto alla musica. Oggi vogliamo fare i complimenti a John Denver. Perché, vi chiedete voi? Molto semplice. L'artista, che sta lasciando un segno indelebile nel panorama della musica country americana, ha ricevuto il disco d'oro per I'm Sorry. Il disco è uno dei più venduti di questi ultimi tempi e alla radio i passaggi del brano non si contano più. E allora ascoltiamocelo, ma con uno dei suoi primi successi, giusto per capire come tutto questo ha avuto inizio. Direttamente dalle radici delle terre americane, questo è John Denver con Take Me Home Country Road.
Oh. almost heaven. West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place. In my eye, country roads, take me home to the place.
Ben ritrovati con Flashback, l'appuntamento con la storia del grande rock. Avete appena ascoltato John Denver con Take Me Home, Country Road. Pensate che dal 1972 il musicista tra i più importanti esponenti della musica country ha venduto più di 62 milioni di dischi in tutto il mondo. Al pari di artisti del calibro di Jackson Browne e degli Eagles, Denver ha raccontato cosa stava diventando l'America, quella dei primi anni 70.
E povero John Denver, che per acquistare quella libertà che noi uomini non abbiamo, con il suo aereo precipitò, credo, 5-6 anni fa. Simona?
Mi cogli impreparata, come cogli impreparata.
Io, Ale, vorrei che tu ripetessi un attimo la frase che hai detto durante il brano, che mi ha colpito molto.
No, lasciamo perdere, queste sono, come diceva Rusconi, inutili elucubrazioni notturne. Piuttosto, chiudiamo qui la trasmissione dedicata al bullismo e dedichiamoci, non so, ai saluti dei nostri ragazzi, a partire da Roberto.
Ciao a tutti.
Luca.
Ciao, grazie.
Naturalmente noi due, Simona.
Sì, che ricordo i nostri siti www.radiozainet.it e www.zai.net, dove potete anche partecipare alla campagna del Ministero per le Politiche Giovanili e per lo Sport. Batti tre colpi, siamo in ascolto.
Noi ci diamo appuntamento a domani, parleremo della fame nel mondo e null'altro. Non resta che augurarvi un buon pomeriggio.
A domani.